pagine di un buongustaio milanese per una gara fra le osterie milanesi. Così inizio in qualche modo questo primo giro gastronomico per la nostra città. Facciamo un giro per le osterie e alberghi della città. Alcuni cittadini veramente milanesi d'animo e di cuore in questi ultimi tempi hanno cercato con lodevoli iniziative di ogni genere di mantenere vive le vecchie tradizioni della nostra città, la quale, col progresso dei tempi, ci appare assumere a poco l'aspetto di una grande città cosmopolita. Ma perché non cerchiamo anche di conservare, anzi, di far rivivere le nostre buone tradizioni gastronomiche? Non sono esse legate allo spirito e al carattere ambrosiano che noi vogliamo mantenere intatto con le sue doti, con le sue virtù e anche con le sue piccole ma perdonabili debolezze? Certamente un buon ambrosiano, pur sempre lieto di poter gustare le vecchie specialità gastronomiche milanesi, ma purtroppo, se talvolta ancora può vedere imbanditi quei piatti squisiti sulla sua tavola nell'intimità familiare, è pur certo che fuori, nelle trattorie, si vedrà invece offerto assai più facilmente le specialità gastronomiche di altre regioni. Se non cercheremo di reagire a questa sopraffazione e non faremo in tempo una vera crociata in difesa della nostra buona cucina, si darà al caso che un giorno non riusciremo più a trovare in tutta Milano nemmeno un semplice risotto giallo alla milanese. Sarebbe davvero il colmo. Dato questo allarme, invito i miei 25 lettori, che immagino saranno tutti milanesi e soprattutto buon gustai milanesi, a seguirmi per prima cosa in una brevissima peregrinazione per la vecchia città. Così li preparerò ad accogliere benevolmente una modesta ma originale mia iniziativa. Qui sarò quasi il servitore di piazza. Così si chiamava una volta la guida di una città, che addita, non al forestiero, ma al meneghino d'oggi, alcune vecchie osterie dalle insegne famose e dalle specialità gastronomiche ancora più famose. Osteria. Questo antico generico nome significava ogni pubblico luogo ove ben si beveva e meglio si mangiava. Adesso si aggiungeva una denominazione qualsiasi, la più disparata e la più originale. Ed ecco così, distinto il locale con la propria insegna in ferro o in legno sopra la porta, all'esterno, e con la sua speciale ghiottoneria all'interno, la quale soprattutto conferiva all'osteria particolare rinomanza. A Milano le osterie ebbero una caratteristica loro propria, una fisionomia di originalità tutta speciale, e ci sarebbe davvero da fare uno studio, direi quasi psicologico, sull'ambiente di ciascuna di esse. Mi limiterò qui, da buona guida, a fare solamente una distinzione generica fra il semplice bec, che si trova in ogni epoca in quasi ogni via, il quale era in origine uno stambugio, dispensa di vino e più tardi di viveri. L'osteria con alloggio, per le persone per il ricovero delle bestie, in quei tempi quasi inseparabile dalle persone, e l'osteria propriamente detta, ove, oltre i piatti gustosi e vini schietti, si offrivano cordialità e ospitalità veramente ambrosiane, ma tutte erano chiamate osterie. Poi, con l'andare degli anni, col mutarsi delle abitudini e delle esigenze, anche le osterie subirono una lenta evoluzione. Assursero ad un maggior grado di elevazione. Alcune di esse, a poco, si chiamarono alberghi, trattorie, eccetera. Invece, rimanendo in un grado di inferiorità, per quanto riguarda il genere dei loro abituali avventori, conservano il nome di osteria con la loro vecchia caratteristica, con la loro vecchia specialità e con il proprio loro ambiente. Ma in esse, anche il più aristocratico cittadino sempre entrò attratto non tanto dal profumo delle vivande squisitamente milanesi, ma da una forza quasi suggestiva data dall'ambiente tranquillo, gaio, festoso e prettamente meneghino. Altra distinzione per chi voglia pellegrinare con noi nella città in cerca di insegne potrebbe farsi fra osterie del centro e delle varie porte e del suburbio e dei corsi detti corpi santi. Chiudo queste brevi premesse che ho ritenuto necessarie e, vecchia carta topografica in mano, inizio la guida. Comincerò da Porta Romana, la porta più ricca di insegne e dove è più ampia la scelta anche per chi sia dei gusti difficili. Famosa era l'osteria dei Tre Re nella Via dei Tre Re, ora Via dei Tre Alberghi, che ha mutato nome al principio del 1800. L'osteria esisteva fin dal 1400 e tra le prime Milano offrì agli ospiti buone camere con comodi letti e una tavola ben condita, innaffiata da un frizzante moscatello e provvista di squisiti panini di forma e fattura speciale. La sua insegna è la più antica insegna d'albergo. I Tre Re erano i tre magi della Sacra Scrittura, per i quali i milanesi ebbero sempre una particolare devozione. L'osteria ebbe gran fama ed ospiti illustri, principalmente ambasciatori e notabili svizzeri. Ricorderò solo fra i tanti Carlo Goldoni, che vi alloggiò col padre in un suo viaggio a Milano. L'osteria aveva anche importanza perché ad essa era affidato il servizio di recapito della posta per la Germania e di esso gli osti dei Tre Re furono sempre gelosissimi. E si capisce perché così il loro cortile era quasi sempre una stazione ferroviaria. Ma nella stessa via, intorno alla metà del 1700, si aprirono l'Albergo Reale e più tardi l'Europa. Mentre la vicina osteria del Cappello superava nella comodità dell'alloggio, più che nella bontà del suo vitto, il locale dei Tre Re. E perciò questi, dopo saltuarie vicende, scomparve verso il 1840, finendo i suoi giorni come una modesta fattoria. Antichissima e molto conosciuta fu l'osteria del Cappello Rosso o semplicemente del Cappello, situata all'angolo di Via dei Tre Re e Via Cappello, ora Via Alberto. Essa esisteva certamente al principio del 1300. Persona considerata ed influente doveva essere il suo oste alla metà del 400, un certo Francesco de Gallina, a quale era stata data dalle autorità concessione di poter vendere poma rancia, limones et pisces salsos, a qualunque prezzo volesse, e cioè mele, arance e pesci salati. Curiosa questa aperta autorizzazione fatta proprio a un oste, che avranno detto i suoi colleghi dei tre re, quelli del falcone, del gallo, che ebbero noie con la giustizia per aver usato stai non bollati per la biada dei cavalli e per aver omesso di mettere nei boccali il famoso chiodo che doveva servire da misura. Ma gli osti sono sempre d'accordo quando si tratta di fare qualcuna ai loro clienti e di empire la loro cassetta. Ho detto che il cappello godette di una certa fama. Basterebbe ricordare le riunioni tenute proprio nell'osteria dai messi di Amedeo VIII di Savoia, venuti a Milano per trattare un'alleanza con i rappresentanti di Visconti. Si potrebbe qui fare un elenco degli ospiti notabili, ma per lo più il locale fu frequentato da negozianti e commercianti, specialmente forestieri. Fra gli italiani convenivano più frequentemente i lodigiani e cremonesi. Il cappello, specie dopo il 1700, rivaleggiò come albergo con quelli di via Tre Re. Tuttavia, sulle guide, ora è decantata la sua rinomanza, ora invece non è nemmeno ricordato, forse a secondo della generosità dimostrata dai suoi vari proprietari nel pagamento in natura che i compilatori dei servitori di piazza delle varie annate erano soliti pretendere dagli osti. A proposito di tale genere di pagamenti, si ricorda che all'osteria del cappello fu custodito per parecchi anni un quadro a tempera di Andrea Appiani, rappresentante la cena di Emmaus. Il dipinto era stato ordinato dalla Unione Cuochi di quel tempo ed era stato pagato parte in denari e parte in cibarie. Per vari anni si celebrò, dal corpo degli albergatori, camerieri e cuochi, una festa annuale per onorare tale donazione. Gli artefici di tanti rinomati convitti non ci lasciarono però gli edenda di quei banchetti familiari. L'hanno fatto per modestia oppure per vergogna dei posteri? Come finì i suoi giorni il cappello? Divenuto a poco albergo di seconda classe, vi rimaneva fino al 1877 per trasferirsi poi in via Santa Radegonda e fondersi con la Corona d'Italia. L'osteria, all'insegna del Falcone, è anch'essa della fine del 1300. Era detta anche Hospitium Falconis, perché provvista d'alloggio e sorgeva nella via omonima, all'ombra del campanile della chiesa di San Satiro. In origine l'osteria, più precisamente l'edificio, era di proprietà di Ginevra Visconti, figlia di Bernabò. In quei tempi, molto spesso, le case delle osterie erano di proprietà di patrizi e gli osti ci tenevano a far murare a fianco delle loro insegne lo stemma gentilizio della casa proprietaria dello stabile. Il Falcone era sotto la protezione della vicina chiesa di San Satiro ed infatti un suo oste del 1470, anch'esso un certo Gallina, che ne era completamente devoto, fece dipingere nella chiesa un quadro rappresentante il miracolo della Vergine e secondo l'uso di quei tempi si fece in esso ritrarre insieme con alcuni suoi familiari. Ma un mattino le loro rispettabili effigi furono trovate cancellate e nonostante le furie dell'oste, l'intervento delle autorità ed una vera e propria questione legale promossa contro i custodi della Chiesa, i colpevoli non furono mai scoperti. I maligni supposero, come autori del misfatto, qualche avventore maltrattato dal Gallina. Il Falcone fu sempre affollatissimo, specie da mercanti e da agricoltori venuti a Milano per smerciare i loro prodotti. Non vi era un pavese che non alloggiasse a Falcone. Merita ricordare l'osteria delle Due Spade in Corso Romana, divenuta per alcuni anni albergo e più tardi rinomata solo trattoria. In antico, essa pure stazione di posta e recapito di corrieri e postiglioni, ancor pochi anni or sono era la sosta prescelta dai cocchieri di quelle tipiche vetture che, venendo dalle rive dei laghi e dalla riviera, tutti gli anni passavano da Milano per recarsi a fare le stagioni nelle più eleganti stazioni climatiche dei Grigioni e dell'Engadina. Nel corso di Porta Romana al numero 4591 v'era l'osteria della Commenda, frequentata nelle sere d'estate dalla società elegante e ricordata dal porta che vi condusse il Marchion con quella sua cara sposina per passarvi una sera proprio da signori. L'insegna della spada, cioè con una spada sola, era invece un'osteria di via larga che aveva Bettolino imbottonuto. Il Bettolino era una dispensa di vino, un banco d'assaggio che quasi sempre dipendeva da un'osteria che appena appena si rispettasse. A Porta Romana vi era inoltre l'osteria del Pavone e quella del Pavoncino del Borgo, l'osteria del Laghetto, in via Laghetto, del San Giorgio, il cui oste era chiamato Pater, e la osteria del Fuso, col Bettolino, ove si mangiava uno speciale riso in cagnone. I chicchi di riso di una specialissima qualità si gonfiavano talmente nella padella dell'oste del Fuso da sembrare dei piccoli bachi di cagnon, donde il nome di riso in cagnone. Ma usciamo un momento dalla vecchia Porta Romana per indicare, seppur brevemente e come per un riguardo a chi è da poco scomparso, l'osteria o trattoria della Carità, dove si davano preferibilmente convegno i maestri dell'orchestra della Scala, i professori del conservatorio, editori musicali e veri maniaci della musica e del canto. Facciamo un salto a Porta Ticinese, anch'essa ricchissima di insegne, e cominceremo con il Pozzo, la famosa e antica osteria con alloggio situato in Corsia della Palla al numero 3281. Anche essa esisteva fin dal 1400 ed ebbe rinomanza per vari secoli. Meta di forestieri che settimanalmente discendevano dalle diligenze provenienti dalla Germania e dalla Svizzera. Dal Pozzo partivano i corrieri per il Piemonte, per Genova e per la Toscana. Naturalmente rivaleggiò con le altre osterie del genere, quali i Tre Re e il Falcone. Per dimostrare la gelosa custodia dei pubblici servizi, per queste tre osterie disimpegnavano con cura e sollecitudine, poiché da essi derivava la loro vita e rinomanza. Basterebbe scorrere la voluminosa pratica che nei primi anni del 1700 il conte Giacomo Annoni, proprietario dell'osteria dei Tre Re, ebbe con il governo d'allora, perché una bella mattina si vide tolta dal cortile la cassetta delle lettere. L'osteria della Balla, anch'essa antichissima, poiché se ne ha notizia fin dal 1300, vantava dei caratteristici privilegi di notevole importanza per il commercio. All'osteria della Balla tutti i mercanti milanesi e stranieri dovevano portare la loro mercanzia per la pesatura e per il pagamento del dazio. Nei primi anni del 1400 tutte le pelle e i cuoi per scarpe dovevano essere portati all'Hospitium Ballae, dove, secondo speciali regolamenti, venivano venduti ai mercati delle città. Eppure, l'oste non doveva essere riconoscente alla provvidenza divina per così straordinarie concessioni, se proprio la fabbriceria del Duomo dovette nel 1408 prestare lire imperiali 5 Ambrosiano Malcolzato per fargli mettere nel suo cortile un ceppo con l'immagine della Madonna. Chi non conosce l'osteria dei Triscagni a Carrobbio? Una scranna rossa in campo bianco era l'insegna di Porta Ticinese, ma il suo nome deriva forse da un fatto che ha sapore di leggenda. In essa si vestivano i tre che personificavano i tre magi nella famosa processione di Sant'Eustorgio, che si faceva ogni anno fin dal 1336 e che partiva appunto dal Carrobbio. Questa spiegazione della famosa insegna serve, se non altro, a dimostrare l'antichità dell'osteria, che da secoli era anche rinominata per la squisita mortadella decantata, anche nei versi del nostro Maggi. E, in fatto di specialità, bisogna ricordare pure l'osteria della Rosa Rossa, cui oste era soprannominato Pedocchio, e dove si mangiava un lesso di manzo da tagliarsi con la forchetta. L'osteria della Gobbia, alle Pobbiette, ove si mangiava la tradizionale busecca, tanto cara ai milanesi. Giacché siamo da queste parti, ricordiamo l'osteria della Noce, a San Gottardo, la famosa Nus, sempre nominata dai nostri nonni, tanto frequentata nel secolo scorso, ove si beveva un vino gattinara da far bollire il sangue nelle vene e che doveva essere molto gustato dagli ecclesiastici, se il porta ce lo fa decantare dai preti nel suo miserere. Pure in questo corso di San Gottardo v'era l'osteria della Montagnetta, su un piccolo promontorio verde, dal quale i nostri vecchi pretendevano ammirare il panorama della città, mentre la Viola, una vecchia tipica insegna che da sempre fiorì or qua or là per le varie osterie di questo quartiere. Rassegniamoci a fare un discreto tratto di cammino e andiamo a Porta Tosa, perché certamente i vecchi buongustai di quel rione vogliono che almeno ricordi la vecchia osteria di As, famosa per il suo ombreggiato gioco di bocce, ove si disputavano delle severe partite con la posta persino d'una doppia di Genova, che equivaleva a ben 105 lire milanesi. Altro che il modesto fiasco di oggi. L'osteria del Pilastrello aveva invece il merito, senza obbligare i milanesi a recarsi troppo lontano dal centro, di offrire certi asparagi grossissimi cresciuti in una vicina ortaglia di sua proprietà. Altre rinomate osterie erano fuori di porta, ma di esse mi riservo di parlare più avanti, quando, con la scusa delle loro speciali attrattive specialità, condurrò i miei lettori fuori dalla vecchia cerca della città. Dirigendoci verso Porta Orientale, ora Porta Venezia, attraverso Porta Monforte, troviamo l'osteria della Polpetta, una delle osterie tipiche della nostra città, che scomparì non molti anni fa. Seria, dignitosa, con i suoi mobili severi di noce, coi suoi vini frizzanti di Montevecchia e di Monterobbio, con le sue primizie di tartufi, con i suoi caratteristici padroni, soprannominati anch'essi Polpetta. Fu molto frequentata, specie dal 1868 al 1880, da intellettuali, artisti, musicisti. Quell'ambiente, quietamente severo, era spesso rallegrato dai sorrisi giovanili delle allieve del conservatorio, capitate lì dentro a portare una nota gaia e civettuola e a far mettere, forse inconsapevolmente in ridicolo, qualche maturo cascamorto. Poco fuori di porta a Monforte, giacché un tedesco di noto Hans Barth, che ci ha preceduto in questa fatica con la sua guida gastronomica di tutta Italia, ce la pone fra lo stremi milanesi, annotiamo il famoso bivio dell'Acqua Bella, l'osteria con alloggio dell'Acqua Bella, chiamata anche Pompei a Milano, mentre più lontano, all'Ambrate, le osterie della Polveriera e dell'Ortica ancora oggi rimangono come sperduti ricordi di ore gaudenti ormai lontane. Ed eccoci a Porta Orientale, ove accenneremo, per non fare una lista interminabile, di nomi quasi tutti d'animale, all'osteria dell'Agnello in via Pasquirolo, del Bissone al Verziere, detto al Bissone, al Verzaro in piazza Fontana, ovvero una speciale guarnazza, alla Cervia di via San Raffaele, alla Foppa e al Gambero in corsia De Servi, osteria questa con alloggio fino al 1400 e che chiamavasi Hospitium Gamberi. Ed è forse l'Hospitium Gamberi che al principio dell'Ottocento divenne albergo e più tardi, subendo dei cambiamenti e modifiche volute dall'evoluzione dei tempi, perdette il nome di quel crostaceo per assumere l'altro più moderno di albergo Europa. Il suo ristretto cortile, verso la metà del secolo scorso, fu teatro di una scommessa che interessò tutta Milano e che ricordo agli ipofili d'oggi. I nobili Poldi Pezzoli e Annovazzi scommissero di girare nel piccolissimo cortile con un tiro a 4 cavalli e naturalmente senza palafreniera a terra. La scommessa fu vinta dai Poldi Pezzoli. I cavalli erano guidati dal Valerio e lo stage dal marchese Stampa Soncino, entrambi rinomatissimi a Milano per le loro prodezze ippiche. E se ho accontentato gli ipofili con questo particolare fuori programma, soddisfo anche i gastrofili accennando all'osteria del Gambero, e vi era una pondestura famosa. Chi voleva mangiare un buono spiedo di uccelletti, non importa se in tempo di caccia proibita, fossero essi storni o passeri da campanile, doveva recarsi all'osteria dei Trimerli. Per anni, anzi per secoli, lo spiedo non smentì l'insegna, o forse la insegna non smentì lo spiedo che girava quasi ininterrottamente. Certamente posteriori alle precedenti, ma non meno famose, furono l'osteria della Stadera nel corso di Porta Orientale, vicino al teatro dello stesso nome, dove ebbe sede nel 1873 al 1876 la Società del Giardino, l'osteria del Rondò di Loreto, celebre per il vino di Malvasia e gli amaretti e decantata dal Porta come la vera osteria alla buona, senza camerieri e senza le fastidiosissime liste dei prezzi. E l'osteria dei Promessi Sposi, appena fuori dalla vecchia porta, ora modesto albergo, famosa per alcuni speciali manicaretti e nella quale, forse per riconoscenza, si si recavano le copie novelle in viaggio di nozze a Milano. Sorvoliamo l'osteria della Croce Rossa, con Bettolino a San Bartolomeo a Porta Nuova, l'osteria di Sant'Anastasio e quella di Via Cavalchina. Lasciamo da parte, fuori di Porta Nuova, vicino alla Martesana, l'osteria della Magna e della Magnetta, che offrirono degli spuntini come aperitivi a chi volesse recarsi più lontano e fare una buona colazione alla cascina dei Pomi. E fermiamoci almeno un momento alle osterie di Porta Comasina, che ora Porta Garibaldi, e particolarmente all'osteria della Foppa, proprio a Porta Comasina, all'osteria della Spada, in parrocchia di San Tommaso. Quest'ultima esisteva già dal 1460 e nei suoi documenti di proprietà trovasi anche il curioso livello di lire 23 annue dovute all'oste da un signore di Bellano per la somministrazione di vitto e di bibite consumate nella sua gioventù e naturalmente non pagate. L'osteria della Mezza Lingua, al principio della strada Comasina, per parecchio tempo mantenne la caratteristica del vecchio stallazzo e l'abitudine di allineare al mattino su delle panche in cortile delle file di bicchieri di vino che venivano tracannati dai cavallanti in arrivo in città dal Varesotto e dai laghi di Como e Maggiore. Ma l'osteria della Mezza Lingua anche il suo passato glorioso, perché qui convenivano negli anni del nostro risorgimento cittadini patrioti a complottare, come pure all'osteria del Passetto e della Riviera al Passetto in via Porta Comasina, e aveva sede la società patriottica detta appunto del Passetto. Ma lasciamo la Pesa e avviamoci verso Porta Sempione e ricordiamo le antichissime osterie del Seicento. L'osteria di San Marco, alla Porta Beatrice di Brera e al Naviglio di Brera. L'osteria della Lunetta, quella del Cantoncello al Gallo, del Cantoncello all'Aquila, dell'Orso a Ponte Vetero, l'osteria del Broletto Nuovo, avente per insegno un cavalletto, l'osteria delle Piante, così chiamata per le piante che vi erano vicino, e infine l'osteria delle Tenaglie in via Tenaglia, ove ancora alla fine del secolo scorso i buon gustai andavano per gustare certi fenomenali tagli di manzo e lesso e certe frizzanti uscite meneghine della padrona, un pezzo di donna dalle forme erculee. Nel cosiddetto borgo degli Ortolani, la Annunziata e il Polaster erano le osterie degli Ortolani, e infine ricordo le due arene, l'Arena Vecchia e l'Arena Nuova. La prima più caratteristica, frequentata da corrieri e carrettieri della Brianza, la seconda molto più moderna e frequentata per lo più da borghesi nelle afose sere d'estate. A Porta Sempione indicherò solo l'isola Botta, del nome della quale non ho potuto rintracciare l'origine, che si trovava vicino al parco, nell'area dell'ex Savini, celebre per il gioco delle voci, e l'osteria del Rondò Sempione. Faccio poi una capatina al Ostone, dove l'oste, non peritandosi di mescolare il sacro al profano, conserva in un ambiente pregno di odori più gustosi di questa umana terra un crocifisso miracoloso. E chiudo questo mio primo giro alle porte della città con le osterie di Porta Vercellina, ora Porta Magenta, l'osteria della Croce Bianca, della Maddalena del Leon d'Oro di Via Meravigli. In via Sant'Ambrogio vi era pure un'osteria con Bettolino in via Santa Maria Beltrade, mentre nella piazza del Castello splendevano le insegne del Sole e del Moro. Fuori di porta, la Brusada o Brusata, anticamente, il cui nome ricorda forse qualche incendio, fu sempre rinomata per le sue carni e per l'ottimo vino. Ora facciamo una puntata al centro della città, per scovare alcune delle osterie nascoste in ogni ristretto vicolo, sotto un portico, sotto un androne. Alcune con alloggio divennero più tardi alberghi di una certa rinomanza, come l'osteria del Rebecchino, situata fin dal 1600 in via Rastrelli e poi passata nella via dei Berrettari stretti o dei Pagnoni, in quel gruppo di case che venne abbattuto nella sistemazione dell'area intorno a Piazza Duomo. L'osteria del Marino, situata in via dello stesso nome di fronte a Palazzo Marino, nella casa che fu abbattuta per la costruzione del Teatro Manzoni. Questa osteria aveva una casetta fuori dalla cinta della città, in campagna, per gli ospiti che desiderassero del verde e quiete. L'osteria degli Angioli, anch'essa recapito di corrieri e di postali, era frequentata per lo più dai comaschi, mentre l'osteria dell'Aquila o albergo dell'Aquila, nel ristretto passaggio che sboccava nel vicolo dell'Aquila, era preferita da ufficiali e funzionari di polizia durante la dominazione austriaca. Vi alloggiavano però anche artisti e musicisti, e fu proprio all'uscita di questo locale che in una sera del 1838 Bellini, Rossini e Mercadante fecero la scommessa di correre con un piede solo per 200 metri. Bellini non resistette, Rossini giunse a fatica e Mercadante vinse la scommessa. Ma tutti e tre dimostrarono in quella sera di essere allegri e spensierati come fanciulli. L'osteria della Cervietta, nella contrada del Rebecchino, era nota come abituale ritrovo di ufficiali austriaci, specialmente intorno al 1848. L'osteria della Foppa, vicino a Piazza Mercanti, o meglio in una strada della piazza stessa, era antichissima e di proprietà comunale, che la paltava con obbligo di custodire i carcerati nelle vicine carceri pretorie. La famosa osteria della Patona era nascosta in un andito scuro che univa il vicolo del Gallo con Piazza delle Galline. Il suo nome le era dato da una pesante coperta tutta ricamata, la Patona, che difendeva la porta d'ingresso. La Patona era frequentata da un pubblico molto vario, negozianti, artisti, borghesi, che per lo più venivano per bere come aperitivo un tonico vinetto bianco. L'osteria del Magnan, in via dei Magnani, aveva quasi il privilegio di fornire testimoni a chi ne avesse bisogno per i vari atti pubblici, da redigersi negli uffici del vicino Palazzo Marino. Il Ceroli di Piazza Verziere, angolo Via Ceva, era detta l'osteria dei Verzerat, mentre il Beltramoli di via Broletto, assai noto per i suoi pranzi di magro, era una vecchia dispensa di vini ordinari ma generosi, con un cortile ombreggiato da viti secolari. Pure in via Broletto era conosciutissimo il Formenton, perché fu uno dei tipici stallazzi nel centro, ultimo da scomparire. La insegna di questa osteria non era né in ferro né in legno, ma un fascio di pannocchie di gran turco, il Formenton, e pendeva d'estate e inverno sotto il portone. ci sarebbe da indicare ancora moltissime altre osterie disperse qua e là, in vicoli, in piazzette, parecchie di esse un tempo oscure e sconosciute, ma che oggi rifuggono di luce perché, nella loro oscurità, cittadini di ogni classe si riunivano a complottare, a congiurare, a combattere per il trionfo della libertà. Qui ricorderò solamente l'osteria dei Visconti sull'angolo di via Mangano e Cordusio, detta da quel Giussani che fu veramente un oste patriota. L'osteria degli Amici in via Spadari, l'osteria della Porta Lunga in via Broletto, alla Lombardia in San Giovanni sul Muro, e l'osteria del Cadenino in contrada San Bernardino. In essa, nel 1848, si era perfino formata una specie di scuola di canto ove borghesi e popolari imparavano gli inni di Pio IX. Ma lasciamo l'interno della città per andare un po' all'aria libera, fra il verde e gli orti, dove i vecchi milanesi cercavano il respiro e la quiete quasi campestre. La scusa per uscire dalla cinta della città c'era sempre, anche per i meno ghiottoni. Nelle belle giornate d'inverno era un piatto di pesce, o per meglio santificare il venerdì, di magro, o un vino speciale da provare. In primavera erano le tradizionali sparreggiate e panerate, in autunno le abbondanti vendemmie. La Melgashada, che esiste ancora oggi all'incrocio delle due strade per Como e Varese, una volta era circondata dai boschi della Merlada ed erano famosi per le aggressioni. Nell'osteria vi sono ancora visibili gli affreschi recanti data 1778 che ricordano le leggende popolari sui paurosi fatti di quei boschi. Qui i milanesi si recavano in primavera a fare le scorpacciate di asparagi. Si facevano delle vere gare fra compagnie di buontemponi a chi ne mangiasse un po' di più. Fin 100 e più asparagi venivano trangugiati da un solo concorrente che, naturalmente, non doveva lasciare sul piatto nemmeno un pezzetto. E se erano veramente speciali quegli stomaci, ben straordinari e diversi da quelli d'oggi dovevano essere gli asparagi della Melgashada. Famosa anche per le sparreggiate era la Cazzera, fuori di Porta Tosa, sulla strada per Linate, anch'essa antichissima ed è ricordata nelle sue memorie dal Goldoni, che vi soggiornò in occasione di una sua avventura galante con una signora milanese. L'osteria aveva nel cortile alberi secolari che avrebbero dovuto diventare storici per aver ombreggiato tanti intrighi famosi. La Cassera merita anche un posticino nella storia della nostra Milano, perché nella sua tranquillità, quasi campestre, nascose alla polizia riunione di ferventi patrioti. Altro luogo prescelto per le scorpacciate di asparagi, alla metà del 1800, era un'osteria della Bovisa, la famosa Cagnola, fuori di Porto Sempione, ove si trovano sempre le primizie di asparagi e certi speciali formaggini decantati persino da Carla Maria Maggi. Sulle rive della Martesana, fra Porta Comasina e Porta Nuova, la Cascina dei Pomi, Cascina di Pom, aveva una cucina molto ricercata, come ricercate erano le primizie che l'orto riservava sempre ai suoi clienti. V'era un esempio, un'insalatina ricciuta, più unica che rara. La sua cucina, direi quasi aristocratica, aveva raffinato anche l'ambiente e alla Cascina dei Pomi andavano di sovente anche dei personaggi importanti. Basti ricordare che vi scendeva spesso il viceré Eugenio dal suo tiro a sei. Vi si tennero pure dei banchetti e dei brindisi che divennero celebri. Il 14 maggio 1809 esiste ancora il menù. Illustri cittadini vi pranzarono per festeggiare la vittoria del principe Eugenio al Piave. L'osteria era frequentatissima anche la domenica dai signori che si recavano in carrozza a cena dopo il corso per gustarvi i naviselit annegati nel vino bianco dolce. Ma fuori di Porta Tosa, l'osteria del Pellegrino era anche famosa per il pesce, o almeno così doveva ritenersi per un cartello che era appeso alla porta tutto l'anno. Qui pesce sempre fresco, ed infatti lo si pescava nei vicini stagni della Senavra. L'osteria fu anche chiamata della Senavra e appunto il poeta Carlo Mario Maggi ce lo ricorda in questo nome per i suoi famosi stracchini. Ci sono ancora molti vecchi milanesi che ricordano le cotolette di rane all'osteria del Runchet, fuori porta ticinese, detta anche il Runchet di Ran. Qui si mangiavano squisiti risotti di magro e minestroni e la biblioteca nella cantina dell'oste era sempre ben fornita. Si recavano per lo più comitivi e associazioni di gaudenti per le loro periodiche riunioni, fra le quali merita ricordare la compagnia della Tassinetta, così chiamata perché i soci, per statuto, dovevano sempre bere il vino nelle tazze, per non palesare a vicenda chi avesse più sete. A volte le rane e i risottini erano una buona scusa a delle coppie furtive per fare quattro salti in tutta confidenza. E quando troppo si ballava, il parroco della chiesa vicina tacciava dal pulpito il Runchet come un sito di perdizione. Secondo l'oste, la ragione di tanta indignazione era ben altra. Era purtroppo la mancata consegna al parroco delle primizie del piccolo orto del Runchet, che il proprietario riservava invece per i suoi migliori clienti. Già che siamo in tema di risotti, gustiamo, col pensiero, il risotto coi fasù nel giardino del Bellezza in strada Comasina. Risotti straordinari che avevano persino ispirato a comitive canterine nei versi sull'aria famosa del Va pensiero del Nabucco di Verdi. Anderem in ti giardin del Bellezza a mangiar risotto con ti fasù. Di isole per mangiare e bere se ne crearono sempre milanesi. C'era l'Isola Bella, l'Isola dei Fiori, l'Isolina e altre ancora. E poi vi era realmente un pezzetto di terra circondata da pochi centimetri di acqua stagnante e sul cartello con la scritta dell'osteria era preceduta dal nome Isola, nel vero senso della parola, scritto a caratteri di scatola, Isola, Isola dei Fiori. L'osteria della Isola Bella, fuori di Porta Nuova, sulla Martesana, era famosa per la sua pergola e per i cosiddetti scartosit, di gustosa memoria, che erano dei dolciumi di schiuma e i pigneux, avvolti in piccoli cartocci di carta. A Grattosoglio, invece, l'isola fiorita richiamava i milanesi una volta all'anno quando i contadini del luogo innalzavano l'albero di una grande cuccagna. Per le tradizioni panerate, avevano l'esclusiva invece le osterie di Porta Vigentina, e si capisce perché. Qui era nata la leggenda di San Giorgio e l'osteria di Morivione era sorta proprio nel luogo dove era stato ucciso il terribile bandito Vione. Curioso, come ricordo funerario, un'osteria dove si gustava panna, ma solo però nel giorno di San Giorgio, mentre per tutti gli altri santi sempre si celebrava con il vino. Ma altre osterie avevano delle attrattive loro proprie e non sempre di carattere gastronomico. All'osteria dei Berit, in Via della Pace, si mangiava ascoltando le argute sortite di Gioppino. All'osteria della Simonetta, dietro il cimitero monumentale, vi si andava con la scusa di udire l'eco famosa che ripeteva per ben 50 volte la voce e 100 volte il colpo di un piccolo cannoncino che l'oste teneva sempre a tale scopo. Ma oggi, con l'estendersi della città, l'eco è quasi scomparsa e solo ci rimane l'eco lontana, lontana delle belle ore passate dai nostri vecchi nel locale di quella villa signorile trasformata da tanti anni in osteria. Alla rinomata osteria del Monte Tabor, a Porta Romana, vi si arrivava principalmente per le montagne russe. Il gioco, certamente nuovissimo per i milanesi, era stato introdotto da un autentico russo che approfittò delle accidentalità del terreno e da quella parte del bastione per piantarvi le sue montagne. Un nuovo divertimento fece furore. E nelle giornate di giugno tale era il concorso dei signori che dal ponte del Naviglio alla porta le carrozze dovevano procedere molto lentamente. Quante coppie sdrucciolavano su quelle seggioline a forma di slitta. Vi slittarono perfino il viceré e la viceregina, la quale si disse che sdrucciolando mostrasse al pubblico delle sue bellissime gambe. Ma a Monte Tabor si mangiava anche bene e non so per quale ragione precisa un tempo lo si preferisse per i banchetti nuziali. Lo Stendhal, il milanese di Francia, così giustamente chiamato per l'affezione che ebbe per la nostra città e che visse la vita davvero gaudente, ricorda che nel 1811 era molto frequentata da patrizi e borghesi. Un ritrovo tenuto da Madame Vielard, una vecchietta, ex cameriera di una dama francese. La padrona aveva fatto diventare di moda il suo locale, non tanto per la cucina adattissima per cene fredde e spuntini, ma per gli ameni epigrammi che ella graziosamente dirigeva ai suoi avventori. Chiudo questa mia brevissima guida con un ritrovo del tutto diverso dagli altri, specialmente il suo genere, il Vauxhall, d'origine certamente inglese, introdotto a Milano nel 1778 dal veneziano Giuseppe Fossati. Era un passeggio in un recinto ombroso che si trovava in via Marina vicino ai boschetti. In alcuni punti molto ben illuminati si ammiravano minuterie e svariati oggetti esposti in apposite vetrine. In altri, artificiosamente all'ombra, vi erano dei piccoli giardini con sedili di ogni forma e ameni boschetti seduttori. Si faceva musica, si ballava e si facevano fuochi d'artificio. Si gustavano gelati, si sorbivano liquori. Era insomma un ritrovo signorile e diverso dagli altri. Era un primo passo verso varietà e i giardini d'estate. Con le sue speciali attrattive, però, ebbe fortuna tanto che nel 1824, e cioè 50 anni dopo la sua creazione, la Gazzetta di Milano ce l'ho cita fra i locali di moda e maggiormente frequentati. Ma allora i buoni milanesi non esigevano ogni 6 mesi un ritrovo nuovo e diverso per divertirsi. Così ho terminato in questo modo il primo giro gastronomico per la nostra città. In questa brevissima guida non ho potuto fare a meno, o quanto ne ho avuto occasione, di dare notizie e di citare aneddoti riferentesi ad alcune vecchie famose osterie, nella speranza che, col ricordo della loro visita, si ridesti nei miei 25 lettori un senso di nostalgico rimpianto. Ne approfitto per far conoscere un'idea venuta a me con una buona dose di appetito. Sono stato fin qui costretto a passare da un'osteria all'altra senza potervi entrare. Ma l'appetito aguzza la fantasia e così è nata in me questa idea un poco originale, che è di un buon milanese, non però di un epicureo impenitente. Per fare risorgere le vecchie tradizioni gastronomiche, per poter far rivivere, se non tutte, ma almeno alcune delle vecchie osterie milanesi, non si potrebbe bandire fra gli osti un vero concorso, tanto più che in questi nostri tempi sono di moda le gare e le competizioni di ogni genere in ogni campo. Bandire un vero e proprio concorso per le osterie milanesi e per i piatti tipici milanesi? L'idea non è nuovissima, poiché qualcosa di simile è stato già fatto con successo in un'altra città lombarda. Tuttavia, in questa gara, certamente nuova per la nostra città, si dovrebbe badare bensì alle esteriorità del locale, cioè che arredo e attrezzatura del pubblico esercizio sia fatto con cura e in perfetto stile dell'epoca, in maniera da far rivivere il più possibile dei singolari e caratteristici ambienti. Ma bisognerebbe anche, a parer mio, dare maggiore e precisa importanza alle singole specialità gastronomiche, nate e vissute nell'ombra delle più note e vecchie insegne d'osteria. Bisognerebbe, insomma, considerare più che l'esteriorità dell'ambiente, le caratteristiche interne, più la forma, la sostanza, che qui è certamente gustosa. Infatti, quanti locali non sarebbero divenuti famosi, non sarebbero stati frequentati da ospiti illustri, non avrebbero costituito un ambiente caratteristico, se non avessero offerto una cucina ottima e non avessero avuto la loro speciale gustosa attrattiva? Beh, naturalmente si dovrebbero stabilire delle categorie speciali fra i concorrenti, con classifiche e punteggi diversi, dando la preferenza alle vecchie insegne, mentre si potrebbero comprendere nella gara concorrenti nuovi, ma che offrono piatti vecchi, caratteristici e perfetti. Si dovrebbe, insomma, premiare gli osti, comprendendo fra gli osti i proprietari di trattorie, ristoranti e di locali con denominazioni moderne consimili, i quali che offrono, per esempio, il miglior risotto alla milanese, i più buoni hors-bis o la più gustosa bisecca e così via. Un giudizio tanto severo dovrebbe naturalmente essere affidato a una giuria formata di competenti nel gusto. Chissà quanti aspireranno a questa carica di giudice. Per questa parte del concorso sono sicuro del successo. L'esito favorevole di questa gara potrà pure rendere possibile la compilazione di una guida gastronomica, come è stato fatto di recente in altre città estere, la quale indichi anche ai forestieri che molto più spesso di noi vanno in cerca delle specialità mangerecce regionali, ove sicuramente questi possono trovare i tipici piatti milanesi preparati in modo perfetto secondo le più severe regole d'arte. È evidente poi il vantaggio economico che ne potrà derivare ai concorrenti vincitori, ma anche in questo, come ogni concorso che si rispetti, occorre una buona organizzazione, la quale dovrebbe essere affidata più che a un gruppo di veri buongustai, a un ente, a un'associazione che dia maggior valore e importanza a questa gara e che dia affidamento di serietà e di imparzialità. Ritengo che la benemerita famiglia Meneghina, che con tanto ardore e con tanto entusiasmo sa tener viva la sacra fiamma delle migliori tradizioni milanesi della nostra grande città, dovrebbe essere la prima e la sola ad accogliere e a sostenere questa mia proposta. Sono sicuro che i suoi egregi regiù apprezzeranno subito la bontà e la gustosità di questa iniziativa, che non deve essere lasciata perdere. Così sarà, e lo spero. Avrò raggiunto lo scopo da me propostomi con questo mio libercolo, che chiudo con un brindisi davvero a proposito. Un brindisi famoso che il Porta fa dire a Meneghino che non vuole roba forestiera, ma roba del nostro paese. Che Tucai, che Alicanti, che Champagne, che Pacug, che Mesciot Forester, vin nostran, vin di nostra campagna, ma legittim, ma son sincer, per stomig d'un buon milanese, geva roba del nostro paese. Nun che pacem del bello e del buon, fior de manze e de vedi de capon, fior de pan, de formai de buter, noi abbiamo bisogno del fare il conto con il bicchiere. E per la gran madre natura la si è tolta la sua premura. De vuian giò de beve coi bucà. Fior de sgabi passante al salà. Fior de sgabi mostra il suo sutir di nostro vin, di nostro ronco, di nostro fir. Vin nostran, torni a di. De trincia col cuor larga la memoria, che de vin foresté la gran boria, per il più la va tutta fornì, in d'un pof fium e chumà, e li è bot.